L'altra volta abbiamo iniziato questa riflessione sull'amore umano, in particolare sull'amore cristiano, partendo dal mistero del corpo. E rimane sempre questo mistero del corpo. Infatti Adamo della creazione vive questa solitudine originaria, è circondato dalla natura, dal creato, dagli animali, però guardando se stesso il suo corpo e guardando gli animali, coglie questa differenza. Non può aprire un rapporto di conoscenza, un dialogo con loro, perché gli animali sono inferiori ad Adamo. E quindi Adamo soffre in questa solitudine, ma già in questa solitudine originaria scopre che questo corpo gli è stato donato, è stato creato. E riflettendo poi l'uomo nella vita, si rende conto che dalla nascita alla morte questo corpo gli è stato dato. E quindi questa realtà del corpo rimanda sempre al Creatore che ce l'ha donato. Non ce lo siamo dati da soli. Oggi affrontiamo il tema della differenza sessuale, la vocazione ad amare. Quindi continuiamo questo nostro viaggio dell'amore con Adamo. In che modo egli potrà vivere la sua alleanza con Dio? Non può vedere Dio Adamo, non può toccare Dio come una persona. Certo, lo sentiva come mistici in questi tocchi interiori nella sua anima, sentiva la presenza dello Spirito Santo, ma non poteva vedere Dio. Ricordiamo che attraverso il corpo che Adamo scopre la sua solitudine originaria e il suo rapporto quindi con Dio, che è la fonte del dono, è la fonte dell'amore. Eva è la risposta che Dio dà ad Adamo di fronte a questa solitudine. E attraverso Eva Adamo può arrivare a Dio, può arrivare alla fonte dell'amore, e viceversa anche per Eva. Ed ecco la seconda parte, il secondo fattore importante, l'unità originaria. Prima c'era questa solitudine originaria, adesso c'è l'unità originaria. Questa sì che è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Genesi 2, 23. Allora il luogo dove l'amore si rivela è proprio nel corpo umano. Senza il corpo io non posso conoscere l'amore. Senza il corpo io non posso amare. Dopo l'esperienza del mondo, cioè della creazione che avevo accennato prima, attraverso il corpo Adamo scopre questa volta attraverso i sentimenti, attraverso l'affetto, attraverso l'amicizia, attraverso l'amore, la fonte di questa presenza, di questo dono che è Dio. Cioè Adamo entra nel mondo della donna per scoprire con gli occhi di Eva, in poche parole, la sua identità, cioè conosce la realtà attraverso gli occhi della donna. Dice Agostino, l'amicizia è un'anima in due corpi. Di fatto il corpo, per Dio, è il ponte che unisce Adamo ad Eva ed Eva ad Adamo. Possono entrare in relazione solamente attraverso il corpo. Non possiamo abbandonarlo, non possiamo noi uscire da questo corpo. Abbiamo bisogno di questo corpo per aprirci ad un rapporto, ad una relazione, ad un incontro, ad un'amicizia, ad un amore. Senza corpo è impossibile, perché Dio ci ha creati così. Nel secondo libro della Genesi, il corpo è stato fatto da Dio per essere un ponte che unisce le persone. Il corpo è buono proprio per questo, perché ci unisce, ci apre a dei rapporti. Quindi il corpo non è una barriera, non è un ostacolo, non è un problema, non è una difficoltà, non è un muro. Al contrario, il corpo è il giardino dell'amore. È il sacramento dell'amore, è il territorio del sacro, il corpo. Noi siamo l'unica religione al mondo che adora il corpo di Cristo. In nessun'altra religione al mondo troverete mai questo. Tutta l'arte cristiana è un'enfasi, una esaltazione del corpo, perché il corpo è bello, il corpo è buono, il corpo è stato creato da Dio, al punto tale che anche Dio stesso si fa corpo, non si fa angelo, si fa corpo. E il corpo, lo sappiamo, per noi cristiani è tempio dello Spirito Santo, è casa di preghiera. Quindi non è un ostacolo, non deve essere un problema il corpo. Il corpo è la mia casa, io abito nel mio corpo e ci devo stare bene, per poi stare bene con gli altri. Nell'unità originaria il Papa descrive l'amore come il modo in cui una persona abita lo spazio interiore dell'altro. Quindi attraverso il corpo io posso entrare nell'interiorità dell'altro, perché mi conosce attraverso i sensi corporei. Con la costola di Adamo e la creazione di Eva, Dio ci fa comprendere che senza la donna la creazione non è conclusa. Non bastavano le piante, gli animali, non bastavano. Perché la creazione fosse completata, perché l'opera fosse conclusa, ci voleva la donna. Il che vuol dire che senza la donna l'uomo non può vivere. Cioè non è completo. La donna senza l'uomo non è completa. Perché sia completa ci vuole l'uomo e la donna, cioè la coppia umana. Finché Adamo esisterà da solo, non riuscirà ad essere se stesso. Sarà un incompreso a se stesso. Rimarrà un mistero a se stesso. Eva è l'altro io di Adamo e viceversa. L'uomo si ritrova nel femminile, la donna si ritrova nel maschile, è l'altra parte di sé che gli manca e che le manca. L'umanità si completa nell'unione, nella complementarietà tra l'uomo e la donna. Trovare l'amore, diventare una carne sola, la comunione delle persone significa essere creati di nuovo, essere trasformati in una nuova creatura. Quando amiamo qualcuno, pensate, lo stiamo creando nuovamente. È cosa meravigliosa che tu esista. E ti amo a tal punto che ti dico che tu non morirai, perché la morte non è l'ultima parola sull'uomo, ma la risurrezione, la vita. L'ultima parola sull'uomo è l'amore, perché l'amore unico vince la morte. L'amore si è fatto carne e l'amore ha ucciso per sempre la morte ed è risorto dalla morte. Le grandi acque non possono fermare, sommergere l'amore. Solo nella relazione con Eva, Adamo scopre la propria identità. Con gli animali, con la natura, con il creato, Adamo rimane un mistero a se stesso. per scoprire la sua identità, Adamo ha bisogno di Eva. L'uomo ha bisogno della donna. La donna ha bisogno dell'uomo, perché Dio li ha creati così, perché siano complementari, siano uno aiuto dell'altro, perché per Dio la solitudine è una cosa cattiva. La solitudine è contro natura. La solitudine è un male, non è un bene. Non si può vivere da soli. Se vivi da solo, muori da solo. E Dio non lo vuole. Ci ha creati per un tu. Ci ha creati per un'amicizia, ci ha creati per una relazione, ci ha creati per un rapporto di amore. L'amore tra un uomo e una donna tende quindi verso ad una comunione, in cui i due diventano una carne sola, una cosa sola. E in questa comunione di anima e di corpi, ci sono due fattori importanti, l'identità e la differenza. Poi io vi rimando sempre al libro che vi ho consigliato, che avete sul manifestino. Quello che io faccio in questi incontri è una sintesi aggiungendo qualcos'altro, ma poi nel capitolo del libro la cosa è molto più estesa e quindi potete poi ritrovare alcune cose che magari io non vi dico. Ecco questi due fattori importanti, l'identità e la differenza. Nella Genesi, se badate bene, Eva nasce dall'iniziativa di Dio, senza l'intervento di Adamo. Genesi 2:21. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo e si addormentò. Con gli animali non l'ha fatto. Adamo era molto sveglio e presente davanti alla creazione degli animali, imponeva il nome agli animali. Quando Dio crea la donna, Adamo viene anestetizzato, viene addormentato, subisce un'operazione. Si addormentò, gli tolse una costola. Quando Dio crea la donna non prende della terra come ha fatto con Adamo. La donna è parte dell'uomo. È la mia metà. Il marito presenta la moglie, è la mia metà. Gli tolse una costola e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna. E la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne, è osso delle mie ossa. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Adamo non interviene. La parola è molto chiara: non interviene nella creazione della donna. Il che evidenzia la stessa dignità che c'è tra l'uomo e la donna. Non c'è nessuna inferiorità. Agli occhi di Dio sono uguali. Sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, tutte e due. Non c'è nessuna inferiorità o superiorità. Adamo, in ebraico, significa terra. Dopo la creazione di Eva, Adamo è denominato uomo, in ebraico Ish. Eva è denominata Isha, che significa donna, perché è stata tratta dall'uomo. Ish, l'uomo, Isha deriva dall'uomo, è stata tratta dall'uomo. Adamo quindi conosce il suo nome di uomo, la sua identità, la sua esistenza come uomo, perché c'è un corrispondente femminile, cioè la donna. È conoscendo la donna che tu conosci la tua identità come uomo. È conoscendo l'uomo che tu conosci la tua identità come donna. perché in questa complementarietà c'è il mistero della coppia umana che rimanda all'immagine di Dio. Adamo ed Eva possono iniziare, conoscendo questa identità, il viaggio dell'amore, verso la fonte dell'amore, e questa fonte si chiama Dio. Cioè la coppia umana nel progetto di Dio è finalizzata a Dio. Insieme nell'amore scambievole devono crescere in questo amore per arrivare alla fonte dell'amore. E questa fonte dell'amore è Dio. Maschio e femmina li creò a immagine e somiglianza di Dio, a immagine e somiglianza dell'amore, ma non solamente maschio, ma anche femmina. Nel dono di sé, che avviene nella differenza tra l'uomo e la donna, primo fattore è identità, adesso c'è la differenza. Quando l'uomo si dona alla donna e la donna all'uomo, lì si scopre la differenza. Basta guardare il corpo dell'uomo che è proiettato all'esterno, il corpo della donna che è tutto rivolto all'interno. E sono fatti uno per l'altro, sono complementari. Uno completa l'altro, quando diventano un cuor solo, un'anima sola, una carne sola. E Dio li ha creati così, con questa differenza. Quindi il corpo è fondamentale per entrare in questa verità dell'amore. Quindi questa differenza è scritta nei loro corpi, dice il Papa. E ha inizio un movimento, un viaggio verso l'altro, che porta ognuno al di là di se stesso. Muovendosi uno verso l'altra per camminare insieme, la coppia guarda verso la stessa direzione, verso un orizzonte comune, che è il volto di Dio, che è la fonte dell'amore. Ecco che cos'è il matrimonio cristiano, è questo viaggio di nozze che porta marito e moglie ad entrare nella comunione con Dio, nella danza trinitaria. L'ho detto l'altra volta, queste due fedi che inizialmente, questo simbolo dell'amore senza inizio e senza fine, prima del matrimonio gli anelli sono separati. Quando c'è veramente la promessa poi di matrimonio, la benedizione degli anelli, c'è questa intersezione, questa unione degli anelli. E nell'intersezione risulta una mandorla, che nella simbologia cristiana è il Cristo benedicente. Allora l'amore è uno perché unisce, l'amore è due perché rispetta sempre l'alterità dell'altro, che sarà sempre altro da me, non sarà mai me. L'amore è tre perché ci fa entrare in un amore molto più grande, che è l'amore di Dio, la Santissima Trinità. Sono uno, sono due, sono tre. Questo gioco lo trovate nell'immagine delle fedi iniziali. La separazione che cosa produce? Che questi due anelli vengono distaccati, separati, e il Cristo non c'è più. È attraverso la virtù proprio dell'amore, l'esercizio delle virtù, che marito e moglie per tutta la vita tendono a sovrapporre perfettamente questi due anelli. Sono due ma diventano uno, e in Cristo diventano tre. E quando saranno di là, consegneranno questo anello all'unico sposo, perché di là non ci sarà né marito e né moglie, perché l'amore di Dio sarà tutto in tutti, saremo impregnati completamente d'amore, diventeremo Dio per partecipazione. Ecco il fine della vita umana, diventare dei. Entrare nella stessa vita di Dio. Dio ci ha creati per questo, per questa comunione d'amore. Quindi il maschile e il femminile non sono solamente diversi, ma complementari l'uno completa l'altro. Significa che è impossibile comprendere uno qualsiasi dei due sessi senza conoscere l'altro. Impossibile. Per conoscerti, per imparare ad amare, devi conoscere l'altro sesso. Ma attraverso un cammino che sia veramente amore. Veramente amore cristiano, con tutte le sue tappe, che tra poco le vedremo. Di fatto, il maschile e il femminile sono due modi diversi di vivere l'apertura del corpo umano verso la fonte dell'amore. Questi corpi sono chiamati ad aprirsi, a dissetarsi alla fonte dell'amore. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Genesi 1:27. Ma che cosa avviene nella cultura moderna? Il sesso oggi, l'essere uomo o donna, è considerato come una proprietà aggiuntiva del corpo, è qualche cosa in più che non è indispensabile, che non ha nulla a che fare con la nostra decisione personale libera. Il genere, invece, sarebbe l'elemento veramente umano, condizionato dalla cultura, e varia da un popolo all'altro. Quindi nel genere sono io, nella mia cultura, che decido se voglio essere maschio o voglio essere femmina. Perché questa differenza è la cultura che me la dà e la decido io. Non la decide il mio corpo. Non la decide il mio corpo. Sono io che liberamente, volontariamente faccio una scelta, indipendentemente dalla mia sessualità. Ed ecco il discorso delle coppie gay, omosessuali. Cioè decido io se voglio essere uomo o essere donna. Il fatto che abbia un sesso maschile non è fondamentale, è accidentale, è qualche cosa in sovrappiù. È nella cultura che io decido qual è il ruolo dell'uomo, qual è il ruolo della donna. E anche dal punto di vista sessuale, la cultura decide se sei uomo o se sei donna. Scegli tu. Ma dice la Genesi, maschio e femmina li creò, a immagine e somiglianza di Dio. Maschio con maschio, l'immagine di Dio non c'è più. Donna con donna, l'immagine di Dio non c'è più. Stiamo attenti. Perché il nemico ci sta portando proprio a questo. Vuole togliere questa immagine di Dio nella coppia umana. La vuole cancellare. Perché dice Giovanni Paolo II, quando marito e moglie diventano una carne sola, sono uniti nell'amore, rendono visibile la Trinità. Il nemico aborrisce questo, lo vuole distruggere ed è quello che sta facendo. Tanti giovani non riconoscono ancora la propria identità sessuale, rimangono per decidere se vogliono essere maschio o vogliono essere femmina. Deciderai tu, figlio mio, cosa vorrai essere. Stiamo attenti. Dobbiamo, come cristiani, imboccare la strada giusta ed educare i nostri figli alla conoscenza del proprio corpo. E questo è il compito che spetta ai genitori, noi frati e non alle suore. Spetta ai genitori, perché sono argomenti molto delicati. Certo, noi abbiamo l'esperienza come confessori di tante coppie che seguiamo, giovani, quindi abbiamo imparato in questi anni tantissime cose, ma i veri educatori devono essere i genitori, altrimenti questo mondo ce li rovina tutti. Ce li rovina tutti. Dobbiamo stare molto attenti. Quindi questa cultura del genere è molto pericolosa, perché quando entro nel genere decido io se voglio essere maschio oppure femmina. La mia realtà corporea non è importanza, decido io, la posso cambiare, manipolare, alterare, trasformare. Ma la mascolinità e la femminilità fanno parte integrante dell'identità stessa dell'essere umano. È la persona tutta intera quella che ama. Non si ama solo con l'anima o col corpo. Si fa sesso col corpo, non si fa l'amore con il sesso. Amare significa anima e corpo che si donano e entrano nel mistero dell'amore. Oggi purtroppo non si usa più la parola amore, si usa la parola sesso, perché l'anima è distaccata completamente dal corpo. Il corpo diventa solamente strumento di piacere. E questa è profanazione della dignità della persona, perché la persona è questa unità, anima e corpo. L'amore è un'attrazione, e questa attrazione si apre a quattro tappe. Ci sono quattro fasi nel cammino dell'amore. Questo è un tema molto importante. Qual è la prima fase? È l'erotismo. E il Papa lo dice. Anche il Papa Benedetto XVI ne parla nel suo enciclica, cioè la sensualità. È la spinta erotica, perché Dio è erotico, ce l'ha messo Lui dentro. E quello che siamo è stato creato a sua immagine e somiglianza, anche in Dio c'è erotismo. Quindi l'erotismo ci spinge all'incontro con l'altro sesso. Siamo attirati naturalmente da questa forza erotica che è potentissima, verso l'altro. Lo stupore e la meraviglia orientano la scoperta dell'altro nel momento dell'intimità e della tenerezza, come nel Cantico dei Cantici. Dicevano gli ebrei, se i libri della scrittura dell'Antico Testamento sono santi, il Cantico dei Cantici è il santo dei santi. Il santo dei santi. E la parola Signore è alla fine del cantico. Dio appare alla fine del cantico. Leggete il Cantico dei Cantici. È una cosa straordinaria. Lì proprio scopri la meraviglia e lo stupore del corpo, dell'uomo e della donna, dell'amato e dell'amata. E il corpo è proprio il giardino dell'amore. Nel cantico ogni parte del corpo non viene isolata dalla persona. Non c'è il lato B o quello che volete. Si coglie, si contempla tutta la persona, perché il particolare è parte del tutto. Ma non puoi togliere il particolare dal tutto. Se lo fai, profani il mistero stesso del corpo e offendi la dignità della persona. È quello che purtroppo avviene oggi. Ma il corpo è il giardino dell'amore e i gesti diventano attenti, delicati, e la tenerezza è la carezza di un ti amo. Cinque dita è ti amo, amore, amare. La tenerezza è la carezza di un ti amo. Non si accarezza mai una persona che ami a pugni chiusi. Devi aprire la mano, perché la mano, sapete, e i gesti sono molto significativi, quelli corporei, avvolge, riscalda, carezza, non ti stringe mai, sei sempre libero di andartene. Libero, libero. Mentre quando chiudi, afferri l'altro e gli fai del male. Spesso le carezze, anche tra amanti, a volte sono violente, sono dure. Il possesso dell'altro, terribile questo. In quel momento, quando chiudi la mano sul corpo dell'altro, le stai facendo violenza. Non c'è più tenerezza, c'è possesso, dominio, controllo dell'altro. Ricordiamo che la sessualità è fragile come lo stelo di un fiore. Insegnatelo a questi vostri figli. Prendete un fiore, se spezzi lo stelo, il fiore muore. E la sessualità è fragile come lo stelo del fiore attraverso il quale passa la vita, passa la linfa. Quando la sensualità non tiene conto della persona, l'erotismo non tiene conto della persona con la maiuscola, ne fa un oggetto di piacere, di possesso, di consumo. La tenerezza sparisce e la mano si chiude sull'altro e passiamo dalla danza alla violenza. Perché l'ho detto, o l'amore danza o è violenza. Se si ferma alla ricerca del solo piacere, la sensualità a lungo andare stanca e delude. Rimane chiusa in se stessa e può trasformarsi in una droga micidiale. Dipendenza erotica, pornografia. Badate che in internet ci sono 260 milioni di pagine pornografiche. 260 milioni. E i nostri ragazzi ci vanno. E poi si prendono il Viagra a 14 anni, perché dicono, quello è il modello, devo fare come fa lui, e vanno a prendersi il Viagra. 260 milioni di pagine pornografiche, fanno una valanga di soldi e rovinano i nostri figli e anche noi stessi se non stiamo attenti. Quindi il desiderio sessuale, l'erotismo è buono se viene incanalato e vissuto attraverso poi la virtù della castità, che ne parleremo, perché la castità non castiga la sessualità, la incanala, la controlla, la guida, la domina, quella è la castità. E se io proseguo questo cammino, arrivo al secondo gradino, che è l'affettività. Primo, sensualità. Secondo, affettività. Guardate, queste cose i giovani non le sanno e vanno insegnate queste tappe nell'amore. L'affettività. Oltre alla sensualità, l'erotismo, nell'amore scopriamo un altro elemento, cioè l'unione affettiva. Il volto della persona amata assume importanza ai nostri occhi. La scopriamo come essere unico, che non può essere sostituito da nessun altro, da nessun'altra. Cioè si scopre in lei in qualche cosa di speciale, che accende un fuoco qui, il fuoco dell'innamoramento nel profondo del tuo cuore, e senti il bisogno di entrare nel suo mondo, di conoscerla. È la fase dell'innamoramento. La simpatia introduce una persona nell'orbita dell'altra, nel suo mondo. La sensualità, vi do un'immagine, è come l'acqua che alimenta le radici della pianta, pensiamo alla vite, mentre i sentimenti, l'affettività, sono il succo d'uva prodotto dalla pianta. Così l'erotismo, l'attrazione sessuale deve essere assorbita, deve passare nel mondo dei sentimenti, nel mondo dell'affettività. Cioè devi cominciare ad amare con il cuore, non solamente con il corpo. Gli amanti, ai quali sembra che l'amore finisca nel momento in cui scompare la simpatia, non hanno mai raggiunto la maturità dell'amore. Ma i sentimenti da soli sono ciechi di fronte al valore della persona, perché i sentimenti sentono, ma non sanno contemplare, non sanno guardare. Pensiamo a come gli innamorati tendono a idealizzare la persona amata. Quando ti innamori, l'altra è una donna perfetta, bellissima, la donna dei tuoi sogni, l'uomo dei tuoi sogni, ha solamente delle qualità, nessun difetto, perfetto. Questa è la fase dell'innamoramento, ma non dell'amore, state bene attenti, guai sposarsi nella fase dell'innamoramento, grande errore, Si parte incendiari, poi si diventa pompieri anche in amore, per stare attenti. ci vuole un po' di tempo, che si chiama fidanzamento, per passare dall'innamoramento all'amore. Quindi è necessario con calma, senza fretta, perché la fretta ci fa sempre sbagliare. In qualsiasi situazione mai prendere decisioni in maniera frettolosa. Ci vuole calma, controllo e soprattutto la virtù della prudenza, cioè riflettere. Dicevo ai ragazzi, sempre il sentimento, quello che sento di fare, illuminato dalla luce della ragione. Ma è bene o è male quello che mi sento di fare? Se non c'è la ragione, siamo a livello di istinti, a livello di bestie, e poi succede quello che succede. Non siamo capaci di controllare le nostre passioni. Quindi ecco il terzo gradino, affermare il valore della persona. Questo è fondamentale. Solamente su questo gradino inizia il viaggio dell'amore. Siamo maturi per iniziare un matrimonio. Siamo maturi per iniziare un viaggio di nozze. Affermare l'amato significa amarlo non solamente per le sue buone qualità, ma perché lui, non per quello che ha, ma per quello che è l'amato, nella sua unicità, nella sua realtà, con le sue qualità e con i suoi difetti, perché nessuno è perfetto. Lo amo perché vale come persona. Questo è uno sguardo maturo sull'altro. Lo amo perché vale come persona. L'ho amato quando aveva 20 anni, 40 anni, 50 anni, 80 anni, l'ho amato e lo amo perché? Perché per me è l'uomo giusto, quello che vale nella giovinezza e nella vecchiaia. Solo dopo aver raggiunto questo punto potremo toccare la dura roccia sul quale costruire la casa dell'amore. Altrimenti si costruisce sulla sabbia. Se costruiamo la casa sull'innamoramento, attenzione, si costruisce la casa sulla sabbia e prima o dopo crolla. Allora, quando invece è costruito sulla roccia, c'è un rapporto sponsale, il matrimonio. Se rimaniamo nel campo dei sentimenti, significa rimanere chiusi in se stessi ed amare l'altro per se stessi. Cioè l'altro mi serve per riempire la mia solitudine. Questo è offensivo e degradante. Tu non usi una persona per riempire la tua solitudine. Non posso vivere senza di te. Spiegami cosa vuol dire, per piacere. Non posso vivere senza di te. Che vuol dire? Che sono io ai tuoi occhi? Ho una dignità, un valore come persona, oppure mi ami perché ti do questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro? Cioè ti do tante cose. Questo non è amore. Questo è possesso e dominio sull'altro. L'ho detto all'inizio, ci sono due tipi di amore, quello buono e quello cattivo. L'amore cattivo chiude sempre la mano sull'altro e domina e controlla l'altro. L'amore buono, invece, si dona gratuitamente all'altro, perché cerca la felicità dell'altro, la perfezione dell'altro, quindi la santità dell'altro. Quando un marito ama sua moglie, la vuole santa. Quando una moglie ama suo marito, lo vuole santo, perché sa che lei non può dargli la totalità della felicità. Siamo limitati. Dobbiamo portare l'altro a Dio, perché solamente Dio può dargli la beatitudine, la felicità eterna. Perché l'uomo non può farlo, la donna non può farlo, solamente Dio ci può veramente donare la vera felicità. Ecco perché c'è matrimonio cristiano, per raggiungere insieme questa felicità. Ma l'altro non mi basterà mai. Anche dopo 50 anni di matrimonio non mi basterà, perché sento che dentro ho un desiderio di amore molto più grande, cioè infinito. È un amore quindi egocentrico se la mano si chiude sull'altro, cattivo perché tende al possesso dell'altro come un oggetto, offende e profana la dignità della persona, chiude la mano sull'altro. Quando si afferma invece il valore della persona amata, allora nasce una nuova creatura. Non c'è più l'io e il tu, c'è il noi. Adesso siamo una cosa sola, siamo noi. È il noi dell'amore, che è più del tu e dell'io, perché vanno oltre se stessi. È l'amore sponsale, sono uno, sono due, sono tre. Solo a questo punto ci sono le basi per il matrimonio. Ecco l'importanza del fidanzamento, fidanzarsi. Posso fidarmi di te? Posso costruire con te la casa sulla roccia? Possiamo veramente noi due costruire la casa dell'amore finché morte non ci separerà? Ti prendo nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia. E prometto di esserti fedele con la grazia di Dio per tutta la vita. Questo è il matrimonio. Ma queste parole le puoi pronunciare solamente se stai costruendo sulla roccia, altrimenti rischi grosso. Non sei ancora maturo e rischi di fare male te stesso e di fare male all'altro, perché ti sposi solamente per riempire una solitudine e questo non è amore. Quando invece ci sono queste basi sulla roccia, cioè l'affermare il valore della persona, adesso l'amore si apre al sacrificio. Nell'innamoramento non c'era il sacrificio, adesso c'è il sacrificio, perché l'altro sia felice e possa raggiungere la sua perfezione. A questo punto tu sei pronto a dare la vita per l'altro, a morire per l'altro, a dare tutto per l'altro, purché sia felice. Io diminuisco, ma tu cresci. Questo è l'amore cristiano. E qui c'è il sacrificio, questo fare sacro, questo essere pronti anche a perdere la propria vita. L'importante è che tu viva, l'importante è che tu sia felice, l'importante è che tu possa raggiungere la meta. Questo è l'amore cristiano. Ma anche l'amore non cristiano, se è vero amore, perché l'amore punta unicamente al bene dell'amato, al bene dell'amata. Prendete il cantico dei cantici, che è parola di Dio. Questa coppia, uomo e donna che si amano, inizialmente lei è l'amata, poi diventa l'amica, poi diventa la sorella. Bellissimo. Amata, amica e poi sorella, perché di là non ci sarà né marito e né moglie. Quindi il cammino sponsale porta alla verginità. Porta alla verginità. Ci porta a Dio. E uno dona l'altro a Dio. Signore, tu me l'hai data, eccola. Io te l'ho portata, tu me l'hai data, eccola. L'ho conservata per te, l'ho conservato per te. Quindi il fine di questo amore è proprio la santità. È evidente che in questo amore si trovano tutte le altre componenti, la sensualità, l'erotismo e l'affettività. Non vanno escluse, ci sono sempre, ci sono sempre. Un amore avvulso dall'erotismo e dai sentimenti sarebbe un amore malato. Un amore platonico, un amore cattivo, dove l'anima e il corpo sarebbero separati e imprigionati. Ritornando all'esempio della pianta, della vite, la scoperta del valore della persona, questo terzo gradino, produce il buon vino che l'acqua e il succo dell'uva ci hanno preparato, ma che hanno bisogno dell'intervento dell'uomo. Ecco in definitiva le tre dimensioni, sensualità, sentimento, affermazione della persona amata. Ma manca l'ultimo gradino, l'ultima dimensione, cioè la persona come dono. Questo è formidabile. quando nel matrimonio arrivi a scoprire che chi ti sta accanto ti è stato donato, ti è stata donata, non l'hai sedotta, non l'hai conquistata, l'hai ricevuta in dono. Il valore e la dignità della persona che amo si basa su Dio stesso, fonte di ogni bontà. Non ne faccio un idolo, io non posso fare un assoluto della persona amata, perché non mi porterà mai alla felicità, non mi porterà mai a Dio. Quindi guai assolutizzare la persona che ami. È immagine e somiglianza di Dio, ma non è Dio la donna, non è Dio l'uomo. È dono di Dio. E quando ti fanno un regalo, in quel regalo c'è il donatore. Ti riporta sempre a colui che ti ha fatto quel dono. Ecco allora che la coppia umana scopre che nel dono di lei, di lui, c'è la presenza del donatore. Questo matrimonio, questo amore, c'è stato dato. Non l'abbiamo creato noi, costruito noi. C'è stato dato, direbbe Paolo, è stato versato nei vostri cuori questo amore. Allora, quando marito e moglie si amano, si versano, conversano, conversare vuol dire versare nell'altro, l'amore che Dio ha versato nei loro cuori, e questo amore si chiama Spirito Santo, è un amore divino, e si santificano nell'amore, perché si donano la carità, si donano l'amore stesso di Dio, questo è il matrimonio cristiano. Quindi il dono di Dio mi rimanda alla fonte di questo dono. È nel rapporto con la persona amata che posso incontrare Dio. Non ci avviciniamo a Dio allontanandoci dall'altro, ma lo facciamo con l'altro e nell'altro. A volte anche nei matrimoni cristiani, coppie cristiane, vedi lui o lei che si impegnano in un movimento, un'associazione, come se facessero un percorso personale per diventare santi. No, no, se sono sposati insieme devono percorrere la strada. È in quella comunione d'amore che verranno giudicati, è in quella comunione d'amore che verranno visitati dalla presenza dello Spirito Santo, se è vero amore cristiano, perché in quell'amore si santificano, è il sacramento del matrimonio. È la via, è il mezzo che Dio ha dato a loro per diventare santi. Ecco la bellezza del 50° di matrimonio. Perché ti rendi conto che hai raggiunto un punto fondamentale della tua vita. E anche nell'anzianità, mano nella mano, questa è la tenerezza, guardano verso lo stesso orizzonte, guardano verso la stessa meta. Anche se i corpi invecchiano, ma le anime sono sempre vive e innamorate. Il Papa dice che Dio ha dato all'uomo il suo corpo come un compito. Molto bello questo, Giovanni Paolo II, Dio ha dato all'uomo il suo corpo come un compito. Il compito consiste nel costruire ed esprimere l'amore personale nel corpo e attraverso il corpo. Io posso crescere nell'amore, donare l'amore, esprimere questo amore nel corpo che mi è stato dato. E questo è il compito, il corpo. È opera comune dell'uomo e della donna, mediante la quale ricreiamo l'amato e siamo nel contempo ricreati da lui, collaborando all'azione creatrice di Dio. Quando si ama l'altro, lo si ricrea sempre, lo si rinnova sempre, lo si fa sempre bello, sempre buono, sempre vero, perché l'amore rinnova tutte le cose. Solo questo amore ci rende liberi di crescere verso Dio e verso la santità. Mi fermo. Tutto il resto poi lo trovate nel libro. Se eventualmente c'è qualche domanda, suggestione, possiamo un attimo parlarne. Non vorrei parlare sempre io. Spero di essere stato chiaro, indicando queste quattro tappe dell'amore, perché spesso non le conosciamo e soprattutto i nostri giovani non le conoscono. Quando un papà e una mamma invece insegnano queste cose ai loro figli, gli aprono orizzonti e evitano di sbagliare.